ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Un fratello mi ha chiesto stamattina: come stai? Malissimo. Sto migliorando. Ho un fortissimo mal di testa. Ma qual è un problema? Qual è un problema? Ho un cuore che sta per scoppiare di gioia, perché sto sentendo dell'opera di Dio. Io non abbiamo, io e Serena, la TV da 43 anni, quindi non so come sono le pubblicità. Però per voi che avete la TV, avete visto la TV, come la vita, come viene presentata nelle pubblicità? Come la vita della famiglia che stanno lì a colazione mangiando i biscotti dalla Mulino Bianco in Italia? Come quella famiglia? Piena di tensioni, di scontri, o mega gioiosa, piena di amore? Come la vita di quella coppia nella nuova macchina? Stanno guidando e lui guarda lei, lei a lui, la nuova macchina. Come stanno quelle persone nella pubblicità? Hanno problemi? I giovani di oggi hanno spesso social media, Instagram e tutti questi. E se tu guardi le foto lì, come stanno? Tristi o belli? Vite meravigliose, come stanno? Stanno benissimo. Il mondo che ci viene presentato è un mondo bellissimo, dove le persone stanno bene, le famiglie sono perfette, non ci sono problemi, non ci sono pesi, non ci sono dolori, non c'è angoscia, non c'è paura, non c'è tensione. Questo è il mondo che ci viene presentato. Allora, per chi qui ha più di un anno, che la maggioranza di noi abbiamo più di un anno, la vita è così? La vita è sempre perfetta, senza tensioni? No, non è così. Il mondo che ci viene presentato è un mondo finto, che fra l'altro ci fa essere frustrati con la realtà. Nella vera vita che noi viviamo c'è frustrazioni, c'è paura, ci sono scontri, c'è cattiveria, ci sono ingiustizie, c'è sofferenza, c'è la morte, c'è tanto di brutto, tanto. La domanda che voglio farci è: come dobbiamo affrontare e vivere tutto il male che dobbiamo affrontare? Non alzate le mani. Qualcuno qua ha o ha avuto un coniuge non perfetto? Non alzate le mani. Ma il tuo coniuge ha o aveva un coniuge non perfetto? Quanto facile vedere l'altro. Qualcuno ha mai avuto genitori non perfetti? Qualcuno ha mai avuto figli non perfetti? Com'era? E qui voglio entrare in un campo che non possiamo comprendere, ma un pochettino. Com'era il mondo che Dio ha creato? Sappiamo di parola. Io, e non credo neanche tu, io non riesco veramente a comprendere quello che sto per leggere. Leggo pezzi di Genesi 1, la creazione, e alla fine di ogni parte della creazione leggiamo la stessa frase. Leggo Genesi 1, 10, 12, 18, 21, 25 e 31. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che questo era buono. Questo era buono. Poi, e la terra produsse verdura, erbe che facevano semi secondo la loro specie e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. E poi ha stabilito il sole, la luna, le pianete, per il sole e luna per governare il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. E così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, di cui brulicano le acque, ciascuno secondo la propria specie. Era ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono. E Dio fece le fiere della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Finendo tutto, allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Andando avanti, noi comprendiamo intellettualmente tutto era perfetto. Ma cosa vuol dire? Non c'era nulla di male, non c'era malattia, non c'era mal di testa, non c'era mal di pancia, non c'erano ferite. Mai, mai. Non c'era fatica. Né fisica né mentale. Non c'era fatica. Non si finiva la giornata. Oh, non si finiva la giornata così. Certamente non c'era la morte. Non serviva temere la morte o la morte di una persona cara. Non c'era la morte. Ma andiamo più grande. Non c'era cattiveria. Non c'era la menzogna. Non c'era paura, non c'era ansia. Mai. Non serviva chiedere perdono, perché nessuno ti faceva male. Tutto andava a buon fine. Nulla era un fallimento, nulla che si provava, oh, è andato male. No, non esisteva. Tutto era buono. Pace. Non c'era la parola litigio, non esisteva, il concetto non esisteva. Vedevi la persona che aveva sempre gioia a vederti, mai muso. Nessuno ti deludeva, mai. Nessuno veniva meno nei tuoi confronti. Era una vita che non riusciamo neanche veramente a comprendere a fondo. Ma questo è il mondo che Dio ha creato. Allora, che cosa è successo? Quello non è il mondo in cui viviamo. Cosa è successo? Leggiamo quello che è successo in Genesi 3, voglio leggere i primi 6 versetti e spiego quello che è successo. Voglio pensare a questo un po'. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna, ok, parentesi, in Genesi 2, questo 3, Dio aveva dato un ordine ad Adamo, che chiaramente aveva trasmesso alla moglie, di mangiare liberamente da tutti i meravigliosi alberi che erano nel giardino, ma non da un albero solo, che era in centro del giardino. C'erano due alberi speciali nel centro, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E loro potevano mangiare dell'albero della vita e poi tutti gli altri alberi meravigliosi e piante, ma non dovevano mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora il serpente arriva alla donna e disse: «Ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». E mi fermo lì. Dio non aveva detto non toccare. Non aveva detto non toccare. Aveva solo detto non mangiare. Allora che cosa vedo lì? Vedo che tu dici, ma lui non ha raggiunto il suo scopo, perché lei subito ha contraddetto quello che ha detto. No, lui ha raggiunto il suo scopo. Il suo scopo era di farle vedere i comandamenti, il comandamento, come pesante. Quindi lei ha aggiunto al comandamento. La rendeva negativa. Sì, ti ha detto che possiamo mangiare là, ma di quell'albero ha detto di non mangiare e di non toccare. Vedi, lei è caduta nella trappola di vedere il comandamento come brutta. Se no, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». Cosa sta dicendo? Non è vero quello che Dio dice. No, non ci saranno conseguenze. Tu puoi peccare e non ci saranno conseguenze. E poi dice, e non solo. Dio non vi ama. Perché Dio sa che mangiare quello è meraviglioso. E Dio non vuole darvi il meglio. Dio non vuole darvi il meglio. Allora, erano immensamente benedetti. E a quel punto lei si trova qui. Dio aveva dato ogni benedizione. E questo serpente arriva, guidato da Satana, dicendo: Dio non vi ama, non vi ha dato la vera benedizione. E poi anche mentito, dicendo che ci sarà una conseguenza terribile. E lei sta qui, deve scegliere: guardo a Dio, a chi è, a quello che ci ha dato, al suo amore, alla sua fedeltà, o guardo alle promesse che mi danno questo serpente. Doveva scegliere che direzione guardare. Un marito, arriva una tentazione, una donna, devi scegliere: guardo alla fedeltà, il cuore di mia moglie, o guardo alle false promesse delle tentazioni. Ogni volta che siamo tentati, dobbiamo scegliere in quale direzione guardare, e la caduta è fatta a quel punto. Se io guardo qui, non peccherò, non cadrò. Se io guardo qui, girando le spalle alle verità, peccherò. E cosa fa la donna? Dove guarda? Versetto 6. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Mi fermo lì, scusate, a quel punto... C'è speranza per lei di non peccare a quel punto? Avendo girato le spalle a pensare a Dio, al suo amore, alla sua cura, ma vedendo, wow, che meraviglioso sarebbe questo. Quindi il gioco è fatto a quel punto. E poi infatti dice, ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e gli diede anche il suo marito, era con lei, ed egli ne mangiò. Allora, qual era, pensate, qual era il peccato di Eva e di Adamo? Il frutto? Non era quello il peccato. Il peccato è dire: tu non sei la benedizione più grande. Comunione con te non è la cosa più preziosa. C'è di meglio che comunione con te. Io starò meglio con il peccato, quello che voglio io. E non è perché tante persone, ma perché è così grave mangiare un pezzo di frutto? Non era il pezzo di frutto. Era dire: tu non sei la vera benedizione. Avere quello che la mia carne vuole è la vera benedizione. Il peccato è disprezzare il valore di Dio. Il peccato è credere che c'è di meglio di Dio nella tua vita. Cosa dice Salmo 73? In cielo non c'è altro di te, sulla terra non desidero oltre a te. Non cerco buona salute, non cerco una famiglia sana, non cerco una vita facile, io voglio te. Ed Eva e poi Adamo hanno detto: no, c'è di meglio di Dio, c'è di meglio di Dio. E ogni volta che noi pecchiamo, ogni volta che ci agitiamo, ogni volta che siamo egoisti, ogni volta che lasciamo uscire il nostro orgoglio, ogni volta che dice: non è giusto quello che Dio ha fatto, stiamo dicendo: c'è di meglio. C'è di meglio di stretta comunione con Dio. C'è di meglio, ma non c'è di meglio. È una menzogna. È una menzogna. Allora, Dio aveva dato tutto, ma non solo tutto il mondo molto buono, aveva dato se stesso. Perché Dio veniva, forse era Cristo il figlio preincarnato in forma visibile, non sappiamo, ma Dio veniva le serate per stare con loro. Comunione intima. Cos'è successo quando hanno detto: voglio oltre a Dio? Leggo di nuovo da 6 e poi leggiamo quello che succede. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei. Ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, che era fisico, ma non era fisico quanto era anche nudi, nel senso che coperti della vergogna del peccato. Tu hai mai cercato di nascondere il tuo peccato? Di fare la: oh, ciao, come stai? Perché non volevi rivelare quello che era nel cuore? Questa è la vergogna che sentivano. Si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. E noi ci copriamo con la faccia. Ah, ciao fratello, ciao sorella. Perché non vogliamo che gli altri ci vedano. Non vogliamo che vedano quello che abbiamo nel cuore. E così noi cerchiamo di cucire qualcosa per coprirci. Quindi, poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Sentivano la voce. Dio è venuto a trovarli. Che meraviglioso! No. Dovrebbe essere meraviglioso. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Non volevano stare in comunione con Dio perché erano coperti con il loro peccato. Si vergognavano. Un bambino che sta disubbidendo e entrano i genitori di sorpresa, è gioioso o si nasconde? Cosa fa un bambino che normalmente avrebbe piacere? Si nasconde. Una moglie che ha comprato qualcosa di nascosto e il marito entra inaspettato e si nasconde. Un marito facendo qualcosa che non dovrebbe fare, la moglie si nasconde. Non ha gioia. E loro non avevano gioia a vedere Dio. Si allontanavano da Dio. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Dio sapeva esattamente dove erano. Non era per scoprire, era per farli riconoscere la loro condizione. E gli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Non esisteva prima paura, non esisteva prima vergogna, non esistevano queste cose. Ma adesso c'è qualcosa di brutto che toglie la pace. E Dio disse di nuovo, non perché non sapeva, ma per far pensare: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Dio sapeva benissimo, ma di nuovo sta mostrando amore dicendo: Adamo, vuoi confessare il tuo peccato? Vuoi confessare il tuo peccato? Perché sono prontissimo a perdonarti se ti ravvedi. E cosa fece Adamo? Cosa fece? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero ed io ne ho mangiato. Non prende la sua colpa. La donna che tu mi hai messo accanto, tu sei colpevole, tu mi hai dato questa prova, questa tentazione, tu mi hai fatto questo, Dio. E poi lei mi ha dato. Adamo dà la colpa a Dio, la provvidenza di Dio. Sì, ho peccato perché tu mi hai dato quelle circostanze. A chi sta dando la colpa? E l'Eterno disse alla donna: che cos'è questo che tu hai fatto? La donna rispose: il serpente mi ha sedotto ed io ne ho mangiato. E neanche lei prende la sua colpa. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, notate che con lui è tutto diverso, non chiede per offrire perdono, solo dichiara la condanna. Poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai poveri tutti i giorni della tua vita. Ed io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Piccola parentesi, la prima profezia di Gesù Cristo. Perché la donna non ha seme, l'uomo ha seme. Ma scusami, perché si dice il seme di lei? Ma la donna non ha seme, ma c'è nella storia del mondo una persona, un bambino nato che non aveva un padre biologico. Era Gesù, nato da Maria, vergine. Ecco perché si dice il seme di lei. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Quindi porrò inimicizia fra Satana e Cristo. E questo seme della donna, Cristo, ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. In una battaglia, uno ferisce il calcagno e l'altro schiaccia il capo. Chi vince? Quello che schiaccia il capo. E sulla croce, Colossese, Gesù ha vinto. Ha vinto nella morte, su Satana. Allora alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con dolie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Non c'è tempo, ma in capitolo 4, versetto 7, dice a Caino: attenzione, il peccato sta alla porta e i suoi desideri si volgono a te, ma tu lo devi dominare. Questo desideri non è che oh, io voglio mio marito, no, questo è il peccato vuole dominare Caino. Ma tu devi dominare il peccato, e questo dice: prima c'era pace nel matrimonio, adesso la donna vorrà comandare e il marito non vorrà più curare, vorrà dominare. Questo è dove nascono tanti, tanti dolori. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Parentesi, se io voglio una vita senza fatica, sto peccando. Se io voglio una vita agiata senza fatica, sto peccando, perché Dio dichiara: tu mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della vita. E io non sto accettando quello che Dio ha stabilito. E il mondo ci offre mille modi di cercare di scappare da una vita di fatica. E diventa il sogno di tanti ed è un idolo. Esso, la terra, ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai. E certamente parla della morte fisica, ma la morte fisica arriva un giorno o inizia appena nato. Restiamo sempre giovani e a 85 anni, pum, moriamo, ancora piena giovani, pelle lucidi, forse come 50 anni prima. No, la morte arriva man mano e ci invecchiamo. Ci invecchiamo. E questo è quello che Dio ha stabilito. Allora se pensiamo alle malattie, alle cattiverie, alle paure, alle ansie, alle menzogne, ai conflitti, tutto è dovuto a causa del peccato, perché l'uomo cerca la sua gioia, soddisfazione al di fuori di Dio. Dammi. Mi ricordo anni fa, abitavamo a Bologna, una giovane donna: voglio solo sposarmi. Ho detto: che stolta che sei. La grande maggioranza dei matrimoni c'è molto più dolore che gioia. E lei credeva che sposarsi sarebbe la cosa più bella. Cos'è il matrimonio? Ringrazio Dio per il nostro matrimonio. Il matrimonio non è dove troviamo la gioia. Troviamo la gioia insieme in Cristo, non nel matrimonio. Il matrimonio non è il traguardo, è un cammino insieme verso il traguardo. E se tu innalzi il matrimonio come traguardo, è un idolo e non sarà benedetto da Dio. La buona salute è un idolo. Dio dice: tu morirai. A volte hai una buona salute fino a quell'età, a volte no, inizia ad un mese di vita e va avanti tutta la vita. E di fidarmi di Dio, perché dà ad uno una buona salute fino a 90 anni, un altro già a 20 anni ha grossi problemi? Ma allora rispondere non posso, perché sono un uomo. Ma vuoi dirmi che Dio non sa quello che fa? Vuoi dirmi che Dio non sa quello che fa? Certo, Dio sa quello che fa. Dobbiamo riconoscere e ricordare che non è solo Adamo che ha peccato ed Eva contro Dio. Io per primo. Oh, Dio conosce il mio cuore. E la Bibbia mi dice, il salario del peccato è la morte, la separazione di Dio. Qualche uomo qui ha mai lavorato? Tutti. E ci danno il salario, non so qui in Svizzera, mensile, come si dà? Mensile, come hai? Ok, mensile. Tu lavori, fai meglio degli altri, ti affatichi e quando arrivi, fine mese, una busta, metti in banco ormai, arriva, la busta paga il salario, lo stipendio e tu hai meritato quello. Che cosa meritiamo noi? Da un Dio tre volte santo che ci ha creati, da cui dipendiamo per ogni respiro, che cosa merita? Merita ubbidienza totale, lode costante, ringraziamenti tutti i giorni. Merita. Io non ho vissuto così. Tu? Ho peccato. Allora cosa merito da Dio? Quale bene merito? Merito la salute che ho? Merito la moglie che ho? Merito un cervello che ancora funziona, merito le tante, merito questo, merito persone preziose che mi amano, merito questo? No, no, io pecco contro Dio, non merito alcun bene, Dio dovrebbe darmi il mio salario. Separazione da Dio, che vuol dire da ogni benedizione, questo è quello che merito. Viviamo in un mondo sotto condanna, e quindi per forza ci sono ingiustizie. Io ho agito con ingiustizia verso altri. Certo ci sono sofferenze, certo c'è la malattia e la morte. Certo. È quello che meritiamo. La cosa incredibile non è che c'è il male, la cosa incredibile è che c'è il perdono e il bene. Non è strano che c'è male, è incredibile che c'è perdono e che c'è il bene. Quanto è fondamentale, perché la domanda è questa, come viviamo il male? Questa è la mia domanda. E se io non capisco di cuore, non intellettualmente, ma di cuore, io non merito alcun bene. Se non capisco quello, non avrò mai vera pace, perché la vita è piena di male. E il mio cuore sarà turbato. Non accetto questo. Perché? Perché non riconosco chi sono. Non riconosco quanto grave è il mio peccato contro Dio. Ma vi chiedo una cosa. Se avessi tutto, ma se non avessi pace, come saresti? Se fai un litigio e tu sei prepotente e vinci, hai pace? Vera pace? Con tuo coniuge, e lui, lei, alla fine si arrende, va bene, va bene, va bene, come dici tu? Hai pace? Hai vinto? Hai pace? Non hai pace. Non hai pace. Non hai gioia, la carne è soddisfatta, ma tu sei miserabile dentro. Perché pace e gioia vengono da Dio, frutto dello Spirito. Allora, come dobbiamo reagire davanti ai dolori, alle ingiustizie, alle cose brutte e difficili della vita? Come possiamo avere pace in un mondo, in una vita piena di difficoltà, ingiustizie, sofferenze, delusioni? Ed è la domanda di oggi. serve una qualità cristiana fondamentale. Questa qualità non serviva ad Adamo ed Eva prima del peccato. La qualità che ci serve, che non serviva a loro perché il mondo era tutto buono, adesso è sotto condanna. La qualità è la mansuetudine. Mansuetudine. Allora, io, tranne parlando della Bibbia, non uso mai la parola mansuetudine. Tu usi la parola mansuetudine nella tua vita quotidiana? Mansueto? No, io non lo uso. Cioè, parlando della Bibbia, quindi voglio darci una definizione perché dobbiamo capire la mansuetudine è quello spirito con cui accettiamo tutto quello. Accettiamo con pace, non ci rassegniamo, no. Accettiamo tutto quello che la provvidenza di Dio, perché Dio controlla tutto, porta nelle nostre vite come la cosa giusta. E perciò non ci agitiamo, non ci scoraggiamo, non ci frustriamo, non ci lamentiamo, perché mi fido di Dio. Mansuetudine è mi arriva questo, una bomba, un altro e un altro. Sembra che non finiscono mai in questa stagione, potrebbe essere. E io dico, Signore, grazie che tu sei in controllo. Mi fido di te. E so che la tua grazia è con me. Questo è mansuetudine. Non è rassegnazione. È sapere che mio Dio è in controllo e sta gestendo le cose in modo perfetto. Abbiamo sentito stamattina, Romani 8, che lo Spirito, noi non sappiamo pregare, ma grazie a Dio lo Spirito prega per noi. E Dio ascolta le sue preghiere. Ecco perché abbiamo letto fino al versetto 27, 28 dice: visto che lo Spirito prega la cosa giusta per noi, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Perché lo Spirito Santo, oh Signore, ti prego, toglimi questa prova. E lo Spirito, oh Padre, oh Signore, non togliere quella prova perché è il tuo strumento. E Dio risponde, non alla mia preghiera sbagliata, alla preghiera dello Spirito Santo, mi lascia la prova che opera in me per, dice in versetto 29, conformarmi all'immagine di Gesù Cristo. Pensate una cosa, quando io prego e quando tu preghi, per dire togliere una prova, non sto desiderando di essere conformato all'immagine di Cristo. Non è mio desiderio. Io voglio una vita meno pesante, ma non voglio essere più come Cristo. Grazie a Dio che lo Spirito Santo prega per noi la cosa giusta. Quindi la mansuetudine è di fidarmi di Dio. Prendetemi un bambino, 4 anni, che ha grande fede nei genitori. Sa che i genitori lo amano. È convinto di loro. Quello che dicono lui crede. Se papà dice ti porto un elefante a casa nel baule della macchina, lui ci crede. E prende leucemia. E inizia una serie di cure dolorose, dolorose. E dopo il primo capisce cosa succede quando lo portano in ospedale. E lui piange, non voglio andare, mi fa male. E loro dicono, amore, ti farà del bene. E lui dice, mi fido di voi. Lui capisce, capisce come funziona? È capace a 4 anni di capire. Impossibile, ma dice, mi fido di voi. È a pace. E sta lì, mi fido di voi. Questo è mansuetudine. Non è capire e fidarci di chi è che ordina tutto. E lui vede, siete voi che mi amate, che mi portate lì. Voi non potete sbagliare nella sua mente. Voi non potete sbagliare. Conosco il vostro amore. E per me siete onnipotente per un bambino. E se mi dite questo per il mio bene, mi fido. Lui ha pace. Io ho visto bambini in quella condizione, con pace. Ho visto bambini così, con pace. Perché? Perché si fidavano dei genitori. Non capivano nulla, ma si fidavano. Questa è la mansuetudine. E vi dico una cosa. Che bello vedere un bambino con pace. Che bello vedere un adulto con pace. Dipende se abbiamo mansuetudine. Trovate con me o sullo schermo metteremo Salmo 37, il Salmo che ci insegna come avere mansuetudine. Salmo 37, voglio leggere i primi 11 versetti. Scritto perché Dio conosce i nostri cuori, le nostre debolezze, le nostre lotte. Salmo di Davide. Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e passeranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non affliggerti. Ciò porterebbe anche te a fare del male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un po' e l'impio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente il suo posto e non ci sarà più. Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Più volte ci dice: non affliggerti, non agitarti, non turbarti. Ma non è giusto, perché? Perché? Non affliggerti. E qual è la soluzione, il modo che possiamo non affliggerti? Stai in silenzio davanti all'Eterno. Signori, aspettalo. Confidare nell'Eterno. Questo è come. Il bambino che portano dentro per la chemioterapia dolorosa, brucia nelle vene come un fuoco. E lui: mamma, papà, questo amore so che è doloroso, ma ti porterà del bene. E lui dice: mi fido, confida. Ecco come non si affligge. Io sono piccolo, non capisco, ma voi siete grandi, voi capite. Scusate, c'è più distanza fra l'intelligenza di un 4 anni e un genitore o fra un adulto e Dio? Quale c'è più distanza? Tu capisci qual è il vero bene eterno per te? Chi di noi sceglierebbe qualunque prova? Chi sceglierebbe qualunque prova? Io no. Onestamente vi dico, no. Non è: oh Signore, dammi quella prova. No, io no. Ma cosa usa Dio per conformarci all'immagine di Cristo? La Bibbia è molto chiara. Le prove. Io non sceglierei alcuna prova, e non forse neanche voi. Grazie a Dio per un Dio che mi ama così tanto, e Lui non guarda oggi. Lui guarda in avanti. Quei genitori così cattivi, così terribili da portare quel bambino lì a subire quel chemioterapia, sono malvagi, giusto? Sono malvagi, giusto? Lo vogliono fare soffrire, giusto? Trovano piacere nel farlo soffrire, giusto? No. Lo amano. Ma lui vede le prossime ore. loro vedono una vita. Un genitore che disciplina suo figlio. Il figlio non vuole la disciplina, che lui guarda il piacere della carne al momento dove guarda il genitore. In avanti. Questo brano ci comanda a cercare la nostra pace in Dio, confidare in Dio, aspettare i tempi di Dio. E quando io, e credo anche voi, ma io so di me, ha mai gridato, fino a quando? Ci sono salmi che dicono quello. Quando finirà questa prova? Hai mai pregato quello? Aspettalo. Dio ha i suoi tempi, grazie a Dio. Trovi il tuo diletto nell'Eterno. Allora, io non uso mai la parola diletto. Tu usi mai? Io no. Tranne con la Bibbia, è una parola che non ho mai usato in 40 anni, parlando. Quindi, di nuovo, diletto vuol dire quello che soddisfa pienamente il mio cuore. Trova la soddisfazione per il tuo cuore, non nelle circostanze, nella guarigione, nei problemi che si risolvono, trova la soddisfazione del tuo cuore nell'Eterno. E quante volte ho cercato il mio diletto in come gli altri mi vedono, o avere meno sofferenze, o essere trattato più giustamente. Quante volte ho cercato il mio diletto in cose che soddisfacevano la mia carne. Ma il problema, quelle cose non possono soddisfare il mio cuore. Corro dietro, a volte riesco a ottenere, ma non soddisfano il mio cuore. E Dio, che vuole soddisfare il nostro cuore, ci comanda, trova il tuo diletto nell'Eterno. Non nell'essere visto bene, non avere meno problemi, non che quella persona smette di agire così in modo cattivo, no, nel Signore, perché solo Dio può soddisfare i nostri cuori. E quindi fermati a pensare, dove stai cercando la tua soddisfazione? Dove? In qualcosa di terreno? Una situazione? Una condizione di salute? Un rapporto? Piacere? Dove stai cercando il tuo diletto? Dove? Perché se non è unicamente nell'Eterno, avrai un cuore insoddisfatto e sarai pieno dell'idolatria di contaminare tutte le persone preziose intorno a te. Se tu sei afflitto, se tu sei agitato, se tu sei arrabbiato, se tu non hai pace, allora ti dico una cosa, Dio non è la tua gioia, non è il tuo diletto. Si conosce un albero dal frutto. E poi il brano dice di rimettere la nostra sorte nell'Eterno. Non è una buona traduzione. In italiano sorte vuol dire quello che succede quasi per caso. In ebraico la parola non è sorte, è via. È via. Non è sorte. E infatti voglio dire questo in chiesa nostra. Di scrivere nella Bibbia. Non è sorte. Sorte è quello che capita. No, rimette la tua via, tutto quello che succede dalla provvidenza di Dio nella tua vita, rimetti la tua via nell'Eterno, che vuol dire quello che abbiamo già detto, confida nell'Eterno. Boom, ti arriva questo, confida nell'Eterno. E poi il brano più volte, all'inizio e alla fine, parla del fatto del giudizio. I malvagi saranno sterminati, sarà terribile, attenzione, però chi sono i malvagi? Secondo il metodo di Dio, per quello che io ho fatto nella vita, io sono un malvagio. La Bibbia mi comanda di amare e onorare mia moglie come Cristo ama la Chiesa, io sono un malvagio. La Bibbia mi comanda di amare gli altri come me stesso, ed io ho agito con cattiveria, con egoismo, con orgoglio. Io sono un malvagio. La Bibbia mi comanda di entrare nella presenza di Dio con lode e ringraziamento, ed io sono entrato con lamenti, lamentele. Io sono un malvagio. Ma Gesù Cristo ha preso la mia malvagità e si è caricato, e Dio ha punito Lui per la mia malvagità. È stato sterminato dal Padre al posto mio e al posto di ogni vero credente. Ma chi non ha avuto da Dio quel perdono che viene quando riconosce quanto sono malvagio, salvami, la salvezza è quello, ancora ha la propria malvagità. Cerca di comportarsi meglio, ma non è mai abbastanza. E sta per arrivare il giudizio. Sta per arrivare il giudizio. Allora, alla luce di quello, come dobbiamo vivere? E vorrei toccare alcuni campi della vita dove serve la mansuetudine. Io, prossimo compleanno, avrò 70 anni. Non sono giovane. Ho meno forza, ho meno capacità mentale, ho meno resistenza di quanto avevo 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Lo sento. Come devo accettare questo? Con mansuetudine, fidandomi di Dio. Possiamo perdere persone amate. Una amica nostra in America, una famiglia che apprezzavamo tantissimo, una famiglia solida in Cristo, figli meravigliosi, poi vanno ad adottare una bambina da un altro paese, povera, abbandonata in un orfanotrofio, e tu dici che bello, e poi il marito, pochi mesi dopo, quello arriva a casa, ti lascio. La donna quasi ha avuto un infarto. Tutti in chiesa stimavano questa coppia, questo uomo. E da niente arriva, ti lascio. Ha lasciato lei. Poi si è messa con un'altra donna e poi con un'altra. Questa donna che ha perso suo marito, ma non alla morte. Molto più facile quello. Viveva nello stesso paese e doveva condividere i figli con lui e vederlo con quella donna, poi con l'altra donna, questo uomo di Dio apparentemente che viveva nel peccato. E quanto ci ha insegnato la sua pace, dicendo: Dio sa cosa darmi, mi fido di Dio. La sua pace. Dio sa cosa darmi, mi fido di Dio. Aveva pace. E i suoi figli si sono abbracciati a Cristo perché hanno detto: Dio c'è, ed è buono. Lo sappiamo vedendo la pace in mamma. E se avessi agito con durezza, non è giusto, non è giusto, dove avrebbe spinto i figli? Verso Dio o lontano da Dio? Che esempio per noi è stata? Certamente abbiamo vari amici che hanno perso figli. Una preziosa coppia, Evansville, preziosi due bambini, poi lei è incinta, aspettano il terzo, la terza, e è morta il giorno dopo il parto. E loro: diamo gloria a Dio che ci ha permesso la gioia di tenerlo in braccio per alcune ore. E confidiamo in Dio che questo è giusto per noi. Zero amarezza, perché confidano in Dio. Confidano in Dio. Un'altra coppia di amici della nostra chiesa di anni fa avevano, credo di aver raccontato questo, due bambine con una malattia genetica. E questa malattia scattava a 5 anni, e a 5 anni la prima figlia cominciava a avere i dolori atroci. 7-8 persone dalla chiesa erano a casa loro 24 ore al giorno, perché lei aveva bisogno tutto il giorno e la notte di chi strofinava gli arti per il dolore. E per 2 anni hanno visto la loro bambina soffrire atrocemente, 7 anni muore. E la sorellina, che aveva 2 anni meno a 5 anni, ha preso la stessa malattia. 2 anni di sofferenza atroce ed è morta. E noi eravamo andati in Italia, siamo tornati a una visita, andiamo a cena con loro e ci dicono: vede la nostra figlia qui? Lei ha 4 anni e mezza, ha la DNA di questa malattia, che vuol dire fra 6 mesi, questo un orologio scattava 5 anni, fra 6 mesi scopriamo se scatterà. Ma noi possiamo dire una cosa solo: Dio è buono. Dio è buono. E confidiamo in Dio. Hanno non visto morire un incidente, non una malattia di 2 mesi, hanno visto soffrire 2 anni interi e poi 2 anni interi. E dico: Dio è buono, confidiamo in Lui, Dio sa quello che fa. Avevano grande pace. E questa bambina, avendo genitori con pace, aveva grande pace. Trasmettevano la pace di Dio alla loro figlia. Abbiamo, pochi anni fa, eravamo in America con una famiglia, amici nostri, con 7 figli, se ricordo bene. Eravamo a uno studio biblico che insegnavo con 15 giovani adulti e c'era questa preziosissima giovane donna, 25 anni, zelante per Cristo. Era, se ricordo bene, il 24 novembre. Concludiamo lo studio, ci abbracciamo, ognuno a casa sua. 3 giorni dopo, mal di pancia. Come tuo figlio. La portano in ospedale. Suo papà era un dottore nell'ospedale. La portano, esame, cos'è? Peggiorava il 25 dicembre, neanche 30 giorni, morta, 25 anni, pace, perché c'è mansuetudine. Dio, grazie a Dio, nel tuo libro sono scritti tutti i giorni destinati a noi prima che siamo nati. E Dio nel suo libro era scritto a Elisabetta, 25 anni e 7 mesi, era scritto. E loro dicono: Dio non sbaglia. Da dove viene la pace? Che sia un marito che ti abbandona, che sia un figlio che muore o qualunque altra cosa, un matrimonio difficile, problemi economici, ingiustizie. Quante sofferenze ci sono nel mondo. Mio fratello e moglie lavorano con musulmani e hanno visto Dio salvare vari musulmani in posti nel mondo come Afghanistan, eccetera. Non vi sto qui a raccontare le storie di sofferenze, di battute, di schiene rotte dalle botte con il fucile, scappare per la vita, letteralmente saltare fuori la finestra perché loro buttano giù la porta davanti sparando e tu non hai niente e tu non sai cosa succede con tuo figlio o tuo coniuge e tu solo corri per giorni senza cibo per arrivare a Pakistan e poi tu vai lì e ti trovi che ti odiano e tu vai al mercato cercando cibo, sei un povero e tu guadagni qualcosina e ti scoprono che tu sei credente e ti danno botte e vivono così. E la cosa incredibile, mio fratello fa la videochiamata e tu vedi i lividi sulla faccia di questa donna che ancora è stato dato botte per la fede. Come stai? Grazie a Dio, io appartengo a Gesù Cristo. Giovani donne, 23, 24 anni, lividi dalle botte, dalla persecuzione, pace. Come possono avere pace? Come possono avere pace? Mansuetudine, confidare nell'Eterno, rimetti la tua sorte e la tua vita nelle sue mani, aspettalo, hai il suo tempo, finiranno le prove al momento giusto. Quando ti arrivano problemi, come rispondi? Ti agiti? Ti arrabbi? Vai in panico? Come rispondi? C'era in America tanti anni fa, cioè 100 mi pare, una bambina che è nata normale, sana, ma i medici hanno fatto una cura quando aveva 6-7 settimane e hanno fatto un grave errore. Questa bambina perfetta è diventata cieca per trascuratezza, un errore che non avrebbero dovuto fare. E lei rimane cieca e allora crescendo ha chiesto: perché sono cieca? Perché i medici hanno sbagliato. E questa bambina aveva detto da piccola: io accetto questo, questo è da Dio e quindi io mi impegnerò a dare gloria a Dio da bambina. E fra l'età da 10 a 15 anni ha memorizzato, stai lì a leggermi, ha memorizzato, per esempio, cosa ha detto? Tutti i 4 Evangeli, parola per parola, i primi 4 libri dall'Antico Testamento, i Proverbi, Cantico dei Cantici e tanti, tanti salmi, memorizzata, da 10 a 15 anni. A 8 anni aveva scritto la poesia, ha iniziato a scrivere. Ha scritto centinaia di inni nella sua vita, ma a 8 anni ha scritto la poesia, che era il motto della sua vita. 8 anni. È una traduzione che non fa rima, in inglese fa rima. E lei scriveva, cieca ingiustamente, scriveva: che anima felice io sono, anche se non posso vedere. Ho deciso che in questo mondo contenta io sarò. Quante benedizioni ho io da godere che alle altre persone non hanno. Io non posso e rifiuto di piangere per la mia condizione o di lamentarmi che io sono cieca. E questa donna, questa bambina, ha scritto centinaia di inni che noi siamo cresciuti cantando. Inni di gioia. Dio ci ama. L'amore di Dio non è di darci una vita facile. L'amore di Dio è di darci più di se stesso. E quante volte non cerchiamo più di Dio, cerchiamo la vita meno dolorosa, più facile e non abbiamo pace. E il cuore non è soddisfatto. Trova il tuo diletto, la tua soddisfazione, la tua gioia nell'Eterno. Confida in Dio, sta in silenzio dicendo: Signore, tu sei in controllo. Come il bambino che attaccano di nuovo per mettere dentro chemioterapia e lui dice: mamma, papà, sto bene. So che sarà doloroso, ma sto bene perché mi fido di voi. E nessun genitore ama il suo figlio quanto Dio ama i suoi. O che possiamo essere un popolo mansueto. O che possiamo fidarci di Dio per avere, questa è la cosa meravigliosa, per avere pace nelle tempeste più profonde. Noi abbiamo avuto la benedizione di avere persone nella vita che hanno subito cose brutte, come la famiglia che hanno perso 2 bambini in modo atroce, e vedere la loro pace. Abbiamo detto: Signore, insegnaci la mansuetudine. La moglie che il marito la lascia e la sua pace: Signore, insegnaci mansuetudine, perché voglio quella pace, voglio quella gioia, e non arriverà dalle circostanze. Dove cerca la tua pace? Dove cerca la tua gioia? Confidiamo nell'Eterno, preghiamo. Padre Santo, perché non ci hai solo mandato al tormento eterno come meritiamo? Non meritiamo nulla meglio di quello. Non meritiamo neanche un giorno di benedizioni terreni, eppure ci ricolmi. Ma quanto stoltamente cerchiamo la soddisfazione non in te, ma delle benedizioni che dai. Ma tu scegli di darci questo e quello, ma non quell'altro. Ma noi vogliamo quell'altro. Perdonaci per questo cuore di ribellione. Grazie che in Gesù Cristo c'è perdono. Io ti prego che possiamo tutti esaminarci per vedere dove alziamo il pugno a te, anziché inginocchiamoci a te, confidando in te. Grazie che presso di te c'è perdono. Perdonaci per la stoltezza, per la ribellione di non fidarci della tua perfetta provvidenza. Aiutaci ad essere come quel bambino che non capisce ma si fide. E tu sei infinitamente più saggio e più potente di quei genitori. Insegnaci a fidarci di te. Grazie che possiamo trovare la vera pace in ogni prova e difficoltà in te. Io voglio quella pace nella mia vita. E io prego che ognuno sceglierà di cercare in te il suo diletto. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.